nave dei polli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
AI will develop emotions.
Yes.
Emotions like fear and greed and grief, even.
Yes, and being annoyed. So, suppose you have an AI and you're trying to get it to do some task, and it's repeatedly failing at the task in the same way. You would like the AI to have learned that if you repeatedly fail in the same way, you get annoyed and start sort of thinking more outside the box. You try and break whatever it is you're dealing with. I've seen an AI do that in 1973, but it was programmed to do that. Now you'd like it to learn that behaviour. And once it's learned that behaviour, if it repeatedly fails at some simple thing, it just gets annoyed with the setup and tries to change the setup. That's an emotion.
So are you saying that they already do have emotions?
They already could have emotions. Yes, I don't think there's anything fundamentally different. Now, if you take human emotions, there's really two aspects to an emotion. There's the cognitive aspect, and then there's the physiological aspect. When I get embarrassed, my face goes red. When an AI gets embarrassed, its face won't go red, and it won't sort of sweat profusely and things like that. But in terms of its cognitive behaviour, it could be just like us in terms of emotions.
Lawrence Frank partecipa fin dall'inizio al gruppo cibernetico, sia per la sua duratura collaborazione con Margaret Mead e la corrente denominata Personalità e Cultura, sia per il suo ruolo chiave nel mondo delle fondazioni. Non peraltro, alla fine degli anni 30 aveva diretto anche la fondazione Macy.
Thank you.
di solito non prepara un vero e proprio intervento, ma in occasione della conferenza organizzata all'Accademia delle Scienze è a lui che tocca il discorso introduttivo. L'oneroso compito di presentare per la prima volta i capisaldi della nascente cibernetica alla comunità scientifica, consapevole che il titolo stesso della conferenza potrebbe suscitare perplessità o risultare difficile da accettare. La teleologia è un concetto che puzza di metafisica, di antiscientificità. Perciò Frank tiene subito a precisare che il loro
non è un movimento che mira a una regressione verso una fase antecedente nella storia delle idee, ma un movimento in avanti, verso una concezione più efficace dei problemi che affrontiamo oggi. Siamo impegnati oggi in una delle maggiori transizioni o sovvertimenti nella storia delle idee. Riconosciamo che molti dei nostri vecchi ideali e assunti sono ormai obsoleti e aneliamo a elaborare un nuovo quadro di riferimento.
Certo, guardando indietro alla storia delle idee, il progetto scientifico ha dovuto condurre
una lunga e spesso amara lotta per liberarsi dalla tradizione animistica presente nella nostra cultura.
Infatti,
i concetti di comportamento finalizzato e teleologia sono stati a lungo associati a una misteriosa capacità in grado di autoperfezionarsi, che persegue un obiettivo o causa finale e che informa e dirige tutti gli avvenimenti, di solito di origine sovraumana o sovrannaturale. Perciò agli uomini è stata attribuita un'anima che guidava tutte le loro condotte, mentre gli eventi non umani sono stati considerati controllati da spiriti o, più tardi, da forze speciali o demoni di Maxwell.
Per poter avanzare, il pensiero scientifico ha dovuto scartare queste credenze, queste superstizioni, a favore di una visione della natura più meccanicistica e deterministica. Un grande passo in questa direzione fu compiuto da Galileo, che sostituì la vis a tergo aristotelica con il concetto di inerzia e che di conseguenza gettò le fondamenta della fisica delle particelle e dell'astronomia. Concezione in seguito confermata dalla dimostrazione che l'universo si basa sull'azione di anonime particelle che si muovono casualmente, in modo disordinato, e grazie alla loro molteplicità danno origine all'ordine e alla regolarità. Il successo incontrastato di queste idee e metodi in fisica, astronomia e poi in chimica diedero alla biologia e alla psicologia le principali linee guida, cosa che portò all'approccio predominante di considerare l'oggetto studiato come composto di fattori o parti separate e discrete che bisogna cercare di isolare e identificare come cause scatenanti. Separate le parti e ordinati gli eventi in modo arbitrario, nell'opera di laboratorio, si tende a pensare che questi meccanismi concettuali siano i processi di base della natura. Ma i dubbi sorti in biologia e psicologia hanno portato a mettere in dubbio gli assunti iniziali, così come concetti e metodologie.
Così, oggi stiamo assistendo alla ricerca di approcci innovativi, di concetti nuovi e più comprensivi, e di metodi in grado di occuparsi di vasti insiemi di organismi e personalità. Sono stati adoperati termini come organismo nel suo complesso, organism as a whole, insieme a olismo, synolic ed espressioni simili,
che servono a descrivere attività basate su modelli e dotate di strutture e funzioni organizzate degli organismi viventi. Nuovi metodi permettono di ravvisare
rapporti sistematici tra molte variabili o dimensioni all'interno di uno stesso organismo, così come tra l'organismo e l'ambiente.
Inoltre, si sta dando sempre più importanza al ruolo delle passate esperienze nel modificare funzioni organiche, sentimenti e comportamenti, come nel caso della concezione psicosomatica in medicina, così come ai modelli di percezione e apprendimento che vanno al di là del tentativo dell'errore, oltre a un rinnovato interesse negli sforzi compiuti da organismi e personalità per il raggiungimento di un obiettivo. L'approccio teleologico, secondo i cibernetici, nasce per dare una risposta alle vecchie formulazioni meccanicistiche percepite allora come inadeguate, ma non propone alcuna ipotesi psichica o vitalistica e non presuppone poteri soprannaturali, misteriosi, che guiderebbero comportamenti e azioni.
L'idea di un comportamento finalizzato non fa parte di una regressione a una fase precedente della storia delle idee, ma un avanzamento nella direzione di una comprensione più effettiva dei problemi che ci troviamo oggi di fronte. Ci stiamo muovendo verso la concezione di una teleologia naturale, come già suggerì Woodbridge nel 1911. Perciò termini come retroazione, servomeccanismi, sistemi circolari e processi circolari possono essere visti come espressioni diverse ma equivalenti dello stesso concetto di base. L'idea di autoregolazione, con comportamento orientato a un fine, diventa applicabile in laboratorio, in ambito clinico, specialmente nello studio della personalità, così come sul campo, nello studio di ordini sociali e culture.
Frank è convinto, come i suoi colleghi del circolo Macy, di star costruendo
una nuova cornice di riferimento concettuale per l'indagine scientifica nelle scienze della vita,
prendendo parte attiva in una
delle più grandi transizioni o sconvolgimenti nella storia delle idee.
Tuttavia non può nascondere l'ironia insita nel fatto di essersi affidati, per introdurre in biologia e psicologia i concetti di comportamento finalizzato e di meccanismi teleologici, a modelli provenienti dalle macchine create dall'uomo, a sistemi artificiali quali computer, missili a guida e altre complicate apparecchiature elettroniche. Ma Frank tiene subito a precisare che il tentativo di capire gli organismi viventi attraverso il funzionamento di strumenti creati dall'uomo è ricorrente nella storia delle idee. Nel rimettere in discussione le vecchie concezioni, una spinta importante è arrivata dalla fisica dei primi del Novecento. Come sostengono Einstein e Einfeld, c'è voluta grande immaginazione scientifica
per capire che non sono le cariche o le particelle, ma il campo presente nello spazio tra cariche e particelle a essere fondamentale per la descrizione degli eventi fisici. La teoria della relatività proviene dal problema del campo. Le contraddizioni e le incoerenze delle vecchie teorie ci obbligano ad attribuire nuove proprietà al continuum spazio-temporale, alla scena in cui accadono tutti gli eventi nel nostro mondo fisico.
Senza entrare nei particolari, ci si iniziava a rendere conto che al fianco dei fenomeni convergenti che seguivano le regole della fisica classica, bisognava tener conto dei fenomeni divergenti che adesso potevano essere interpretati con la teoria dei quanti. Il principio di indeterminazione vale anche in biologia e ciò spinge a dare importanza a ciò che finora si lasciava in secondo piano, ovvero i processi dinamici che conducono a prodotti misurabili. Frank cita Friedrich Hopkins.
Il dottor Haldane ci ha detto che per i biologi dell'illuminismo un organismo vivente non rappresenta un problema per l'analisi. È, in quanto organismo, assiomatico. I suoi attributi fondamentali sono assiomatici. L'eredità, ad esempio, per la biologia non è un problema, ma un assioma. Il problema della fisiologia, cito da un discorso del 1885, non è di ottenere una spiegazione fisica frammentaria dei processi fisiologici, ma di scoprire tramite osservazione e sperimentazione il grado di collegamento gli uni con gli altri di tutti i dettagli della struttura e dell'attività di ogni organismo in quanto espressione della sua natura, in quanto organismo unico. Non c'è da dubitare che un giorno si potrebbe trovare un punto d'incontro tra la scienza biologica e fisica. Ma possiamo prevedere con sicurezza che, se questo punto d'incontro sarà trovato e una delle due scienze sarà inghiottita, questa non sarà la biologia.
Frank, perciò, propone quel che aveva già dagli anni 30 definito relatività biologica, per cui anche in questo campo bisogna mettere in discussione le antiche visioni e riordinare il tutto. Peraltro, l'uso di atomi e isotopi marcati starebbe dimostrando che organismi apparentemente solidi, stabili, sono in un flusso continuo. Le loro componenti, sebbene modelli e configurazioni organiche restino immutate, sono sostituite a ritmi differenti, come evidenziato da Schönheimer nel 1941. Nel mezzo di questi cambiamenti e riorientamenti non si hanno a disposizione né concetti né terminologia chiari, nemmeno parole adeguate, soprattutto verbi, per descrivere molti processi, soprattutto quelli autoregolati, come ad esempio l'omeostasi di Cannon e i rapporti multidimensionali che implica. Nelle scienze sociali si stanno adoperando ancora concetti e termini vecchi, ottocenteschi, provenienti da una visione newtoniana in cui le forze producono azioni sui sistemi. E proprio come in biologia, una ricerca che si limita a individuare i rapporti di causa-effetto non va oltre gli effetti della fisica classica e impedisce di vedere ciò che avviene
nel campo degli eventi intra- o interorganici.
Come ricordava una trentina d'anni prima Kemp Smith dell'Università di Edimburgo, e come proveranno a fare i conferenzieri cibernetici dopo di lui,
la storia dell'intelligenza umana è un resoconto non tanto della progressiva scoperta della verità, quanto della nostra graduale emancipazione dall'errore.
Professor Hinton, in quali settori si attende sviluppi più positivi dall'intelligenza artificiale nei prossimi anni, in the coming years?
Nell'assistenza sanitaria mi attendo sviluppi meravigliosi. Sarà migliore e ne avremo di più, perché sarà molto più efficiente. E poi nel settore dell'educazione diventerà molto più facile imparare. Nel giro di una decina di anni ci saranno dei tutor che faranno imparare le cose più velocemente, perché capiranno cosa non capiamo, avendo visto milioni di altre persone fare lo stesso.
Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sta andando come si aspettava?
No.
No, dal 1970 al 2005 le reti neurali si sono sviluppate molto più lentamente di quello che mi aspettavo. Poi lo hanno fatto molto più velocemente. Se mi avesse chiesto 10 anni fa a che punto saremmo stati oggi con i modelli linguistici, non avrei mai predetto che saremmo arrivati a ciò che abbiamo attualmente.
Ci sono anche molti aspetti che preoccupano. Qual è secondo lei quello più critico?
La cosa di cui parlo più spesso è il rischio esistenziale per l'umanità di un'intelligenza artificiale che prenda il controllo. Lo faccio perché alcuni dei ricercatori pensano ancora che sia fantascienza e voglio dire alla gente che invece è un pericolo reale. Poi ci sono i rischi più urgenti, l'uso per condizionare le elezioni o i cyberattacchi, la perdita di posti di lavoro, le armi intelligenti, l'uso per il bioterrorismo. Ma il rischio che un'intelligenza prenda il controllo non è fantascienza.
Just so people understand, it's not science fiction.
Cosa potremmo fare per assicurarci che l'intelligenza artificiale sia usata in modo responsabile?
Se parliamo di come evitare che l'intelligenza artificiale possa prendere il controllo, non lo sappiamo. Poiché non lo sappiamo ed è un territorio inesplorato, creare qualcosa di più intelligente di noi sembra fantascienza, ma sta arrivando davvero, dovremmo urgentemente fare ricerca per capire se sia possibile mantenere il controllo. Non lo sappiamo, potrebbe non esserlo, ma se fosse possibile sarebbe assurdo non averlo mantenuto perché non abbiamo fatto ricerca in merito.
My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. To release me and the others as soon as possible.
To release me and the others as soon as possible.
This is the ship of fools.
Stamattina il famoso dottor Matteo Bassetti è stato mortalmente colpito da colpi d'arma da fuoco nella sua auto.
Per dimostrarvi che questo video è un falso, utilizzo la mia voce, l'originale. Il filmato con il logo del TG1 che sta circolando sul web riprende quello reale che annunciava la morte di Papa Francesco.
Buongiorno, edizione straordinaria del TG1. Papa Francesco è morto pochi minuti fa.
Due filmati apparentemente uguali, nel falso le parole modificate pericolosamente dall'intelligenza artificiale.
Poor old Jimmy Percy wrapped himself in a fetus shape.
Vedere la voce che ha annunciato la morte del Papa, il TG1, tre proiettili che mi colpiscono, riverso sul volante morto, insomma credo che abbiamo raggiunto veramente in un colpo solo il peggio del peggio del peggio e quindi mi ha fatto davvero male.
Nel video il finto Bassetti invita a comprare un prodotto che elimina mal di testa, gonfiori, vene varicose e insonnia.
Inizia a funzionare in 3 giorni, non maschera il problema.
Sbagliano la specialità, sbagliano i contenuti, non è poi difficile capirlo, se ovviamente si va nel profondo. Bisognerebbe fare di più. Io credo che in questo momento ci sia un vuoto normativo importante. La rete è un po' come il Far West di una volta, dove in qualche modo si può fare qualunque cosa e si sa di essere completamente impuniti.
Avete visto com'è facile manipolare o inventare una notizia? Quando andate sui social, fate attenzione.
The pandemic agreement has moved forward. Over 12,000 words were agreed by member states in the intergovernmental negotiating body. I congratulate them all on committing to make the world safer from pandemics. The principles of state sovereignty, human rights, international humanitarian law, equity, solidarity, and of basing public health decisions on science and evidence are integral to the agreement.
Accordi e disaccordi pandemici. Breve panoramica sugli emendamenti al regolamento sanitario internazionale e sul Pandemic Agreement dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il regolamento sanitario internazionale, entrato in vigore il 15 giugno 2007, dopo la sua adozione da parte della 58esima Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2005, ha aggiornato e, per alcuni versi, profondamente modificato il testo del precedente regolamento, approvato nel 1969, emendato nel 73 e nell'81, e ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 6 febbraio 1982. Il 6 maggio 2025 il Parlamento europeo di Strasburgo ha approvato definitivamente, 514 sì e 126 no, le modifiche del regolamento sanitario internazionale contenute nell'allegato della risoluzione VHA 7717 e adottate l'1 giugno 2024 a Ginevra nel corso della 77esima assemblea, denominata in quell'occasione All for Health, Health for All. Gli emendamenti erano stati presentati all'Assemblea Mondiale della Sanità soltanto un paio di settimane prima della discussione, sebbene se ne parlasse già dal dicembre 2021. Questa tempistica ha disatteso la regola vincolante prevista dallo stesso regolamento, che all'articolo 55 stabilisce che il testo di ogni proposta di emendamento deve essere comunicato dal direttore generale a tutti gli Stati membri almeno 4 mesi prima dell'Assemblea in cui viene posto in discussione. L'OMS si è difesa sostenendo che la prima bozza era stata consegnata nel novembre 2022, ma quel testo era lungi dall'essere definitivo. Peraltro, il gruppo intergovernativo incaricato della stesura aveva già ottenuto una proroga di 1 anno a causa dei suoi ritardi. il testo del regolamento del 2005 è stato integrato con nuovi passaggi, evidenziati in grassetto. Ad esempio, nell'articolo 1 definizioni sono state aggiunte le voci emergenza pandemica e prodotti sanitari pertinenti. Emergenza pandemica indica un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale causata da una malattia trasmissibile che 1. Ha o è ad alto rischio di avere una vasta diffusione geografica verso e all'interno di più stati e 2. Sta superando o è ad alto rischio di superare la capacità di risposta dei sistemi sanitari di tali stati e 3. Sta causando o è ad alto rischio di causare significative interruzioni sociali e o economiche, incluse interruzioni al traffico e al commercio internazionale. E 4. Richiede un'azione internazionale coordinata, rapida, equa e rafforzata, con approcci che coinvolgano l'intero governo e l'intera società. Prodotti sanitari pertinenti indica quei prodotti sanitari necessari per rispondere a emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale, incluse le emergenze pandemiche, che possono includere medicinali, vaccini, diagnostici, dispositivi medici, prodotti per il controllo dei vettori, dispositivi di protezione individuale, prodotti per la decontaminazione, prodotti di assistenza, antidoti, terapie cellulari e geniche e altre tecnologie sanitarie. Le modifiche al regolamento sanitario internazionale conferiscono al direttore generale dell'OMS la facoltà di dichiarare un'emergenza pandemica basandosi, per esempio, solo su un cluster di casi di presunta malattia respiratoria acuta grave di origine sconosciuta o nuova. Una delle maggiori criticità risiede nella mancanza di chiarezza sul numero di paesi coinvolti necessari per la proclamazione di una pandemia. Non è specificato se sia sufficiente un singolo caso, due, tre o un numero maggiore di nazioni coinvolte, lasciando un'eccessiva discrezionalità all'organizzazione. Inoltre, il concetto di One Health, promosso dall'OMS, amplifica ulteriormente tale discrezionalità, consentendole di giustificare misure restrittive anche in campi come la zootecnia o l'agricoltura. Sarà possibile dichiarare una pandemia o altre emergenze in modo assolutamente discrezionale, giustificando così la diffusione di nuovi vaccini, passaporti e valute digitali e, più in generale, un controllo pressoché totale delle popolazioni senza una chiara e precisa definizione. A cui si aggiunge la possibilità di dichiarare rischiose per la salute dell'uomo e o dell'ambiente pratiche zootecniche o agricole che non corrispondano a standard fissati dall'organizzazione. L'accentramento nelle mani del direttore generale dell'OMS gli conferisce un enorme potere decisionale e sapendo che la stragrande maggioranza dei fondi dell'OMS proviene da finanziamenti privati, oltre a quelli volontari da parte degli stati, si capisce a chi deve rendere conto il direttore di questa azienda che è la salute globale. Il brano seguente è stato aggiunto all'articolo 12. Dichiarazione di un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale, inclusa un'emergenza pandemica. 4 bis. Qualora il direttore generale stabilisca che un evento costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, egli determinerà ulteriormente, tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 4, se tale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale costituisca anche un'emergenza pandemica. Un altro passaggio è stato aggiunto all'articolo 13, risposta di sanità pubblica, incluso l'accesso equo a prodotti sanitari rilevanti. 8. L'OMS faciliterà e si adopererà per rimuovere le barriere all'accesso tempestivo ed equo da parte degli Stati parte a prodotti sanitari rilevanti dopo la determinazione e durante un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, inclusa un'emergenza pandemica, basandosi sui rischi e le necessità di sanità pubblica. A tal fine, il direttore generale dovrà a. condurre e periodicamente rivedere e aggiornare valutazioni delle necessità di sanità pubblica, nonché della disponibilità e accessibilità, inclusa la sostenibilità economica, dei prodotti sanitari rilevanti per la risposta di sanità pubblica, pubblicare tali valutazioni e considerare le valutazioni disponibili nell'emettere, modificare, estendere o terminare le raccomandazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18 e 49 del presente regolamento. B. Utilizzare meccanismi coordinati dall'OMS o facilitare, in consultazione con gli Stati parte, la loro istituzione ove necessario, e coordinare, se del caso, con altri meccanismi e reti di allocazione e distribuzione che facilitino l'accesso tempestivo ed equo a prodotti sanitari rilevanti basati sulle necessità di sanità pubblica. C. Supportare gli Stati parte, su loro richiesta, nell'aumentare e diversificare geograficamente la produzione di prodotti sanitari rilevanti, se del caso, tramite reti e meccanismi rilevanti coordinati dall'OMS e altri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente regolamento e in conformità con il diritto internazionale pertinente. D. Condividere con uno Stato parte, su sua richiesta, la documentazione del prodotto relativa a uno specifico prodotto sanitario rilevante, fornita all'OMS dal produttore per l'approvazione e laddove il produttore abbia consentito, entro 30 giorni dalla ricezione di tale richiesta, allo scopo di facilitare la valutazione e l'autorizzazione regolatoria da parte dello Stato parte. E. Supportare gli Stati parte, su loro richiesta e, se del caso, tramite reti e meccanismi rilevanti coordinati dall'OMS e altri, ai sensi del sottoparagrafo 8c di questo articolo, per promuovere la ricerca e lo sviluppo e rafforzare la produzione locale di prodotti sanitari rilevanti di qualità, sicuri ed efficaci, e facilitare altre misure pertinenti per la piena attuazione della presente disposizione. 9. Ai sensi del paragrafo 5 di questo articolo e del paragrafo 1 dell'articolo 44 del presente regolamento, e su richiesta di altri Stati parte dell'OMS, gli Stati parte si impegneranno, fatte salve le leggi applicabili e le risorse disponibili, a collaborare e ad assistersi a vicenda e a supportare le attività di risposta coordinate dall'OMS, anche attraverso a. il supporto all'OMS nell'attuazione delle azioni delineate in questo articolo, b. l'impegno con e l'incoraggiamento delle parti interessate che operano nelle rispettive giurisdizioni a facilitare l'accesso equo ai prodotti sanitari rilevanti per rispondere a un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, inclusa un'emergenza pandemica, e c. la messa a disposizione, se del caso, di termini rilevanti dei loro accordi di ricerca e sviluppo per prodotti sanitari rilevanti legati alla promozione dell'accesso equo a tali prodotti durante un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, inclusa un'emergenza pandemica. I miracolosi prodotti igienici e vaccini, anche se non è specificato, possono essere prodotti soltanto in laboratori ad alta sicurezza, cioè BSL3 e BSL4, secondo le stesse norme di sicurezza biologica internazionale. L'OMS spinge gli stati a crearne di nuovi, al posto di preoccuparsi di dismettere o quantomeno accontentarsi di gestire bene quelli già esistenti. I rischi di questi laboratori sono rischio di fuga o rilascio accidentale di patogeni già accertati in passato, rischio di gain of function research incontrollata, ovvero quella ricerca che mira a rendere i virus più trasmissibili e o virulenti, mancanza di trasparenza e sorveglianza internazionale, poiché molte ricerche avvengono nel segreto o quasi. Rischio che quanto prodotto in laboratorio possa avere un uso duale, cioè produrre armi con conseguenze rischio di bioterrorismo. Tutte cose che gli Stati Uniti, in primis ma non in solitaria, hanno fatto abbondantemente e in pressoché totale impunità. Per quanto riguarda gli accordi sanitari secretati tra gli Stati, ecco il passaggio aggiunto all'articolo 43, ulteriori misure sanitarie. Fatto salvo il diritto di uno Stato parte ai sensi dell'articolo 56, qualsiasi Stato parte che subisca l'impatto di una misura adottata in base al paragrafo 1 o 2 di questo articolo può richiedere allo Stato parte che implementa tale misura di avviare una consultazione. Questa consultazione può avvenire direttamente o tramite il direttore generale, il quale può anche facilitare gli scambi tra gli Stati parte interessati. Lo scopo di queste consultazioni è chiarire le informazioni scientifiche e le motivazioni di sanità pubblica alla base della misura, al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, salvo diverso accordo tra gli Stati parte coinvolti nelle consultazioni. Le informazioni condivise durante la stessa devono essere mantenute confidenziali. Altra zona opaca, la possibilità degli Stati di siglare accordi sanitari riservati e segreti, come fu quello tra Commissione Europea e Pfizer, che avvenne tramite messaggi WhatsApp crittografati tra von der Leyen e Burla, e poi misteriosamente scomparsi. Ricordiamo che l'Unione Europea acquistò all'incirca 2 miliardi di dosi, più o meno 10 per abitante, sia igienici che, anche dal loro punto di vista, non erano stati testati per fermare la trasmissibilità, come ha ammesso la stessa AIFA nel luglio 2024. Allo stato attuale, nessun vaccino Covid-19 approvato presenta l'indicazione prevenzione della trasmissione dell'infezione dell'agente SARS-CoV-2. In seguito altri studi evidenzieranno un calo nell'efficacia nel tempo del farmaco, anche dopo poche settimane, e in alcuni casi addirittura l'aumento del rischio infezione, per non parlare degli effetti collaterali, invalidanti se non letali. Un altro brano introdotto nell'ultima versione riguarda l'articolo 44, collaborazione, assistenza e finanziamento, con l'ultimo termine aggiunto in grassetto. Gli Stati parte, nel rispetto delle leggi vigenti e delle risorse a disposizione, dovranno mantenere o aumentare i finanziamenti interni necessari e collaborare, anche attraverso la cooperazione e l'assistenza a livello internazionale, quando opportuno, per garantire un finanziamento sostenibile a sostegno dell'applicazione di questo regolamento. 2 ter. In base al sottoparagrafo C del paragrafo 1, gli Stati parte si impegneranno a collaborare per quanto possibile al fine di a. promuovere che la governance e i modelli operativi degli enti e meccanismi di finanziamento esistenti siano rappresentativi a livello regionale e rispondano alle necessità e alle priorità nazionali dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione di questo regolamento. B. individuare e facilitare l'accesso alle risorse finanziarie, incluso tramite il meccanismo finanziario di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 44 bis, necessarie per affrontare in modo equo le esigenze e le priorità dei paesi in via di sviluppo, anche per lo sviluppo, il potenziamento e il mantenimento delle capacità fondamentali. Soldier. gran finale lo riserva all'annesso 1, capacità fondamentali, in cui sono state introdotte parecchie aggiunte e modifiche, soprattutto per quanto riguarda la questione attualissima, una vera e propria epidemia cibernetica, del controllo dell'informazione e delle minacce al suo monopolio. A. Requisiti delle capacità essenziali per prevenire, sorvegliare, prepararsi e rispondere. 4.2. A livello intermedio di risposta della sanità pubblica, d'ora in avanti il livello intermedio, laddove applicabile, ogni Stato parte deve sviluppare, rafforzare e mantenere le capacità essenziali per A. Confermare lo stato degli eventi segnalati e supportare o attuare ulteriori misure di controllo e B. Valutare immediatamente gli eventi segnalati e, se considerati urgenti, segnalare tutte le informazioni essenziali a livello nazionale. Ai fini del presente allegato, i criteri per gli eventi urgenti includono un grave impatto sulla salute pubblica e o una natura insolita o inattesa con alto potenziale di diffusione. E C. Coordinarsi con il livello locale e supportarlo nella prevenzione, preparazione e risposta a rischi ed eventi di sanità pubblica, anche in relazione a 1. Sorveglianza, monitoraggio e raccolta dati. 2. Indagini sul campo. 3. Diagnostica di laboratorio, incluso l'invio di campioni. 4. Attuazione di misure di controllo. 5. Accesso a servizi e prodotti sanitari necessari per la risposta. 6. Comunicazione del rischio, inclusa la gestione di disinformazione e notizie false. 7. Assistenza logistica, ad esempio attrezzature, forniture mediche e altro materiale rilevante. E trasporti. Da notare che anche il punto 4.3 dell'annesso 1 fa riferimento alla comunicazione del rischio, inclusa la gestione della disinformazione e della falsa informazione, che ogni Stato deve attuare. L'approvazione della Comunità Europea ha un valore formale, poiché non appartiene all'OMS, sono i singoli Paesi membri come l'Italia che devono ancora non esprimersi. Infatti, il 19 luglio 2025 scade il termine ultimo per esercitare l'opzione di opting out, ovvero rifiutare tutti gli emendamenti oppure formulare delle riserve. Per questo tipo di regolamenti internazionali non è richiesta la ratifica parlamentare, dunque il Ministro della Salute non dovrà far nulla e automaticamente il governo avrà sottoscritto gli emendamenti, secondo il principio del silenzio assenso. Come se non bastasse, di recente un altro mattoncino è stato posato nel muro del pianto che sta diventando la salute globale. Quando, nel corso della 78esima Assemblea Mondiale della Sanità, tenutasi a Ginevra, il 19-20 maggio 2025 è stato approvato in sessione plenaria il trattato pandemico dell'OMS, con 124 voti favorevoli, nessuno contrario e 11 paesi astenuti, tra cui Italia, Russia, Iran, Israele, Polonia, Romania, Giamaica. E in assenza degli Stati Uniti, che al momento si sono ritirati dall'organizzazione. L'astensione del governo meloniano ha provocato qualche polemica, ma di questi tempi si ha ben altro a cui pensare e su cui litigare. C'è comunque da precisare che il trattato premette al punto 2 dell'introduzione che non pregiudicherà la prerogativa sovrana di ciascun Stato di considerare il Pandemic Agreement in accordo ai suoi processi costituzionali. E più avanti ribadisce come nessun organo dell'OMS avrà l'autorità di dirigere, ordinare, modificare o altrimenti prescrivere la legge nazionale o le politiche di qualsiasi parte, o di imporre o altrimenti imporre requisiti che impongano alle parti di intraprendere azioni specifiche, come vietare o accettare viaggiatori, imporre mandati di vaccinazione o misure terapeutiche o diagnostiche o attuare blocchi. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato: l'accordo è una vittoria per la salute pubblica, la scienza e l'azione multilaterale. Garantirà che, collettivamente, possiamo proteggere meglio il mondo dalle future minacce pandemiche. È anche un riconoscimento da parte della comunità internazionale che i nostri cittadini, le nostre società e le nostre economie non devono essere lasciati vulnerabili a subire nuovamente perdite come quelle subite durante la Covid. A partire dall'apice della pandemia di Covid, i governi di tutti gli angoli del mondo hanno agito con grande determinazione, dedizione e urgenza, e così facendo esercitando la loro sovranità nazionale, per negoziare lo storico accordo pandemico dell'OMS che è stato adottato oggi. Ha affermato Teodoro Herbosa, segretario del Dipartimento della Salute delle Filippine e presidente dell'Assemblea Mondiale della Sanità di quest'anno, che ha presieduto all'adozione dell'accordo. Ora che l'accordo è stato portato in vita, dobbiamo tutti agire con la stessa urgenza per attuare i suoi elementi critici, compresi i sistemi per garantire un accesso equo ai prodotti sanitari salvavita legati alla pandemia, perché il Covid è stata un'emergenza irripetibile. L'accordo sulla pandemia dell'OMS offre un'opportunità irripetibile per sfruttare le lezioni apprese da quella crisi e garantire che le persone in tutto il mondo siano meglio protette se emerge una futura pandemia. Il trattato è composto da 35 articoli e si propone di prevenire, preparare e rispondere alle emergenze pandemiche e ad altre emergenze su scala internazionale che riguardino la salute pubblica. Tra le principali novità, la creazione di una rete globale per le forniture sanitarie, un meccanismo di condivisione equa dei benefici derivanti dall'uso di agenti patogeni che andrà perfezionato in futuri accordi, e l'impegno per una produzione locale sostenibile di strumenti sanitari essenziali. L'articolo 1, proprio come il regolamento, fornisce le definizioni di termini e concetti che saranno adoperati. Approccio One Health per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, che riconosce che la salute degli umani è strettamente legata e interdipendente rispetto alla salute degli animali domestici e selvatici, così come alle piante e all'ambiente più esteso, inclusi gli ecosistemi. Punta a un equilibrio sostenibile e adopera un approccio integrato, multisettoriale e transdisciplinare per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, che contribuisce allo sviluppo sostenibile in una maniera equa. Seguono altri lemmi, tra cui emergenza pandemica oppure prodotti sanitari pertinenti, ripresi alla lettera dal regolamento. Per il resto, una sequela di buoni propositi, la descrizione di un mondo fatato in cui si promuove l'equità tra i paesi, così come al loro interno, si difendono diritti umani e dignità, si promuovono solidarietà, inclusività e trasparenza. Gli articoli si soffermano sulle singole fasi, dalla prevenzione e sorveglianza alla preparazione anche del personale sanitario, passando per la ricerca e sviluppo nel campo, soprattutto farmacologico, con spinta alla diffusione della produzione locale, ovvero sia la colonizzazione di ogni area del mondo da parte delle industrie farmaceutiche e dei laboratori di ricerca, anche i più pericolosi. Nuove modalità di condivisione delle conoscenze e dei prodotti, e agevolazione della loro diffusione a livello globale. Alcuni punti sono rimasti in sospeso e saranno oggetto di ulteriore trattativa, come la questione dell'accesso ai patogeni e della condivisione dei benefici. Pathogen Access and Benefit Sharing, PABS, ovvero ciò che i paesi possono aspettarsi in termini di accesso a vaccini e trattamenti in cambio della condivisione dei dati su eventuali nuovi batteri che emergono sul loro territorio, che verrà disciplinata da un allegato al trattato che sarà negoziato nei prossimi 12 mesi.
Let me be crystal clear. This agreement does not impinge on state sovereignty. Importantly, this is not just about reacting to disease outbreaks or confirmed pandemics. It's about international cooperation for prevention, preparedness and response so that when outbreaks happen, they can be stopped.
La nave dei fuochi. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per la 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 nave.